40 anni dopo sono seduto davanti al mio idolo di bambino. Io allora avevo 12 anni e lui 40. Tutti i miei coetanei volevano essere Paolo Rossi. Io invece volevo essere Dino Zoff. Mi piaceva profondamente quel suo parlare poco, quel suo essere da solo tra i pali, quel senso di sicurezza che emanava. Così alla fine dell'estate del 1982 feci una lunga coda alla posta per comprare il francobollo commemorativo della vittoria italiana ai Mondiali di Spagna. Lo aveva disegnato il pittore Renato Guttuso e si vedevano le braccia di Zoff, con la maglia grigia e i polsini azzurri, sollevare la Coppa del Mondo. In quell'immagine mi sembrava di sentire il telecronista, si chiamava Nando Martellini, che da Madrid, con la sua voce, aveva riempito le case e dato il via alla festa nelle strade e nelle piazze italiane.
Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo.
Poi quell'anno a Natale chiesi come regalo un paio di guanti da portiere e cominciai a giocare in porta. Poco tempo dopo, data la mia inesperienza, nel tentativo di parare una pallonata particolarmente violenta, mi sono rotto il polso destro. E il fastidio lo sento ancora oggi, ogni volta che cambia il tempo. Ora siamo qui, seduti in una piccola stanza dove i soci del circolo romano dove Zoff viene a nuotare ogni mattina solitamente giocano a carte. Ci siamo rifugiati qui per non essere disturbati, perché ogni persona che lo incontra si ferma a salutarlo. Una vita nel cuore della gente. Avevo provato a cominciare la registrazione, ma era impossibile. Ci siamo interrotti 10 volte. Alla fine lui mi ha detto: aspetta che ti porto da una parte dove la mattina non c'è nessuno, la mattina non giocano a carte. Ho colto l'occasione dell'anniversario della vittoria azzurra al Mundial di Spagna per farmi raccontare quell'estate, ma anche e soprattutto la sua idea della vita. Non ha perso un capello e li porta sempre allo stesso modo, con la riga da un lato. È gentilissimo, attento alle parole e con un'idea del rispetto delle persone che ho incontrato raramente. Certo, in questo suo essere all'antica c'è un po' di malinconia. La sensazione di non sentirsi in sintonia con lo spirito del tempo. Tanto che l'amico che gli manca di più è Gaetano Scirea, campione con lui nell'Italia e nella Juventus. Morto per un incidente d'auto in Polonia poco prima che cadesse il comunismo, nel 1989, quando aveva solo 46 anni.
E l'ho sempre invidiato, Scirea, perché era così... così un uomo di stile in campo e fuori, capito? Che è una persona proprio serena, è una cosa proprio veramente invidiabile, ma anche in campo, sempre con la classe che portava via il pallone, e così nella vita, e quindi questa è stata veramente una perdita importante per il calcio, per l'esempio che aveva dato, a parte che noi gli esempi insomma non servono sempre. Il mondo cammina come vuole lui.
Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie.
Queste sono le prime immagini. Le forze dell'ordine vigilano e controllano. Gli azzurri hanno regalato un sogno e una notte da non dimenticare.
Il giorno che ricordo meglio è il 29 giugno di quel 1982. L'Italia vinse contro l'Argentina, con i gol di Tardelli e Cabrini. Sembrava impossibile. E dopo ben 14 anni, in cui piazza era sinonimo di protesta, di scontri, di lacrimogene, di spranghi, di chiavi inglesi, di P38, quel giorno la paura lasciò spazio alla festa. Era un martedì e improvvisamente si fermò tutto. Ricordo gente che ballava sugli autobus, un uomo che picchiava una padella su un semaforo, ragazzi che si buttavano in una fontana. Quel giorno finirono gli anni di piombo. Fu un giorno bellissimo. Nessuno poteva immaginare che poi, grazie alla rinascita di un ragazzo prodigio, Paolo Rossi, avremmo sconfitto anche il mitico Brasile e avremmo vinto i mondiali contro la Germania. Così cominciarono gli anni Ottanta. E anche per Zoff, quello resta il momento più intenso di una vita.
Eh beh sì, quel mondiale lì per me è stato straordinario, è stato l'apice in assoluto proprio. Difatti ho fatto un libro che il titolo non è adatto perché dice dura un attimo la gloria, il titolo doveva essere essere in gloria dura un attimo, perché poi dopo la gloria dura, perché insomma la ricevo più posta adesso dall'estero di prima. Però sai, lo sport è micidiale perché è prorompente, immediato, quindi ti fa vivere magari momenti proprio in paradiso. Durano poco quelli, eh. Poi dopo, logicamente essendo in paradiso, basta un po' di meno, ti sembra l'inferno.
Eppure, tutto era cominciato nel peggiore dei modi, tra mille polemiche giornalistiche e con immenso scetticismo, tanto che la squadra era in silenzio stampa. Zoff comincia da qui, mentre gira eternamente il cucchiaino nella tazzina di caffè, come per aiutare i ricordi. Mi racconta quel clima pesantissimo e la capacità di un uomo, l'allenatore Enzo Berzot, di tirare dritto e fare di testa sua.
Berzot, che è una persona straordinaria, ha incocciato delle convocazioni che toccavano tutta l'Italia. A Milano non ha convocato Becalossi, quindi l'uomo di punta della stampa nordista, quella di metà non ha convocato Pruzzo, e quindi poi Rossi che veniva da una squalifica, Zoff che aveva 40 anni. Erano tutte componenti di previsione terribile, ecco, così diciamo superficialmente. Però noi, insomma, la fiducia in Berzot era totale, perché è stato un grand'uomo che non ha avuto, naturalmente, come succede a molti, quello che gli era dovuto, perché solo lui poteva vincere, siccome io ho esperienza di altri mondiali in situazioni di silenzio stampa, di polemiche, quindi poter farci vincere solamente lui, perché era addirittura morale, di onestà, feroce. Però era questo, perché ha tirato fuori gli elementi adeguati dell'esperienza. Sembra dire, sai, quando si parla d'esperienza, quasi ti dicono, sì, l'esperienza di 100 anni fa. Perché ci ha fatto un discorso semplice. Guarda, gli italiani emergono in tutti i campi delle professioni, dei mestieri, della vita. Hanno sempre avuto dei picchi straordinari, ma tu vedi, nell'amore, in tutto. Siamo questi. E quindi, se siamo questi, perché dobbiamo giocare come i tedeschi o gli olandesi, che siamo italiani, che abbiamo queste caratteristiche di inventiva, di imprevedibilità, di estro? Dobbiamo sfruttare queste nostre caratteristiche. Sono cose elementari dette così adesso, però in un ambiente dove da noi la scuola brasiliana, la scuola olandese, eccetera, quindi siamo sempre alla ricerca di qualcosa. E lui ha tirato fuori il meglio di noi, che è quello che ci ha fatto vincere. E non ci sono santi poi, perché poi ti dirò di più, un mondiale così non lo vedrai più, di più. Più bello senz'altro no. Fatti tanti gol su azione. Tu ricordati del 2006, il mondiale che abbiamo vinto, con tutti i meriti del mondo, io non cambio. Però combattuto, si è vinto su un corner, sui rigori. Ci è andata bene anche, siamo stati bravi perché eravamo una squadra particolarmente forte, di una rapidità di contrapposizione straordinaria.
Ma prima della vittoria con l'Argentina, il clima è talmente pesante e il rapporto con l'informazione compromesso che la squadra decide silenzio stampa. L'unico autorizzato a parlare con i giornalisti è proprio Dino Zoff.
mi sono preso io la responsabilità quasi di parlare, perché non è che si può dire parola stupida, insomma, bisogna essere adeguati all'avvenimento, ecco, quindi io siccome parlo poco però cerco di dire le cose abbastanza giuste, ecco, quindi mi sono preso questa responsabilità, ho detto voi pensate a giocare, a parlare ci penso io, perché è stata anche dura, perché le prime volte alla conferenza stampa dopo la partita i due capitani, allora prima parlava lui, stampa nazionale, internazionale, poi quando toccava a me la stampa italiana si prendeva e andavano tutti fuori, tutti via, per dire come gesto di non ci interessa quello che dici. Io non ho mai azzardato un rimprovero o un vittimismo, no, no, proprio come non niente fosse successo.
Quella squadra aveva due comandanti. Uno era Berzot e l'altro eri tu.
No, io non ero un comandante. Io ho sempre creduto che il capitano deve essere un'espressione in campo di persona, hai capito? Non è che invece si adopera secondo le presenze, secondo il nome delle volte. Insomma, il capitano, secondo me, dovrebbe essere una persona importante nell'ambito del comportamento. Adesso che sono tutti che protestano, tutti così, insomma, non, io posso dire che il rugby è il primo o l'ultimo sport, non so, il primo sport di comportamento è l'ultimo che adopera queste regole di comportamento.
Cioè in che senso? Il rugby è oggi più serio del calcio?
No, beh, più serio, la parola serio è brutta, però i comportamenti che devono tenere i giocatori rispetto all'arbitro, eccetera, sono veramente da sport, ecco.
Cioè tu dici che nel rugby è l'ultimo sport in cui è rimasto un senso di correttezza?
Di comportamento, ecco, il comportamento equivale a correttezza, un po' tutto, ecco, l'arbitro non permette a tutti di andare a insultarlo, eccetera, quindi ci va il capitano, dice le cose e tutti si assoggettano all'interpretazione. Da noi invece è un po' esagerato.
Quando è il momento in cui il calcio appunto invece è diventato così polemico anche in campo?
Pian piano, ecco, quando la protesta equivale a avere delle ragioni. Però forse anch'io parlo da vecchio, ecco, quindi è normale, lo sono. Quindi non è che mi illudo, eccetera. Però insomma io credo che le regole nell'ambito dello sport siano significative per i giovani, perché lo sport insomma deve essere un completamento di persona, perché tu giochi con l'avversario, devi giocare con le regole, hai l'arbitro che giudica, quindi devi sottostare a queste cose. Non è questione di democrazia, eccetera, che non è democrazia se parlano tutti. Io ho sempre combattuto anche con le squadre che dirigevo, io dicevo a uno, ma lo insultavo a morte, cioè, ma se dà un calcio da dietro a uno lo posso dare io che ho 50 anni, fammi un'entrata come Dio comanda, bella, decisa, ma con i canoni dell'uomo di sport. E insomma io sono innamorato del calcio e i giovani adesso si buttano giù, basta che tu lo tocchi in area, rigore, eccetera. Ma io quasi li giustifico, perché dico, un giovane si butta giù per procurarsi un rigore che non è. Gli danno rigore, fa gol, fanno gol, la squadra sono tutti contenti perché fa gol, i dirigenti sono contenti perché vince, i tifosi sono contenti, voi giornalisti dite che è stato furbo. Allora un giovane di 20 anni come fa a non cadere in questo modo di comportarsi? Se le componenti che vive sono i giornali, il pubblico, eccetera, e tutti trovano bravo e furbo, come fa di avere due palle così del concetto di sport per tenersi in piedi, per fregare l'arbitro? Questo è per dire come la penso. Invece di dire che quello è stato furbo, io dico che ha rubato.
Io sono fissato col tema delle mattine dopo, cioè il giorno dopo che ti cambia la vita. Tu ti ricordi la mattina dopo avere vinto quella coppa, avere sollevato quella coppa, come ti sentivi?
Mi sentivo orgoglioso, però è già passato. Diciamo, è così immediato e violento subito dopo, la sera, quello che vuoi, che dopo è in bacheca.
Un anno dopo però lasciavi il calcio.
Ecco, quella è particolarmente dura, perché tu lasci intanto un pezzo di vita, che il meglio, come dicono a Roma. E quindi sai che le soddisfazioni che ti sei preso difficilmente puoi riprenderle insomma così forti, perché giocando al calcio sei direttamente interessato, anche se sei in una squadra, comunque il merito è tuo mentre fai l'allenatore, e le stesse grandi soddisfazioni, magari hai dei meriti magari anche più grandi, però nel calcio non puoi dire sì, no, ma perché l'altro, perché quello non ha fatto gol, ha fatto gol, e sei tu.
Quindi diciamo che da questo punto di vista il momento, la mattina dopo più complicata è stata quella in cui l'ultima partita era stata quella con l'Hamburgo, la finale di Coppa dei Campioni.
Sì, sì, sì.
Dopo quel giorno lì è stato il momento più duro, quello di reimparare a vivere senza il campo, senza la partita.
Beh, indubbiamente. Poi io sono rimasto nell'ambito, quindi diciamo è stato meno violento. Però sai, uno come me che ha fatto 11 anni senza saltare una partita.
330 presenze in 11 campionati. Ma neanche mai un'influenza, un mal di gola, niente.
Vabbè, ma non esisteva, dai. Sono malini così, io vengo dalla campagna.
Cioè, non ci si ammala?
No, ci si ammala, ma non ci si ferma, no? Era un po' sciocco, a dire la verità, perché volevo dimostrare coraggio di non aver paura, quindi vedi, una deficienza, anche se poi è un merito tradotto, però è questa voglia di esserci, proprio di non aver paura, di affrontare sempre tutto, sempre con la correttezza però, perché dicono voleva giocare sempre, come per dire che quello allora è importante, vuol giocare, perché io con Trapattoni dicevo, mister, non sto mica tanto bene, faccio male così con la... Ha detto lui, e cosa facciamo? Cioè, te la senti? E ha detto sì, me la sento, perché ero anche abbastanza consapevole che quando non stavo bene ero così attento, così che me la cavavo. E quindi lui mi mandava in campo, ma rimanevamo noi responsabili.
Facciamo un passo indietro, all'immagine più bella e sorprendente di quella stagione. Siamo sul 19 presidenziale che riporta la squadra campione in Italia. È uno di quegli aerei che hanno anche il tavolo e quattro poltrone intorno. Sul tavolo è appoggiata la coppa e mentre si vola verso Roma si gioca una storica partita di scopone. Da un lato ci sono il presidente della Repubblica Sandro Pertini e Dino Zoff. Dall'altro l'allenatore Enzo Berzot e Franco Causio. A perdere saranno il portiere e il presidente.
Ha giocato male Berzo, non lo Berzo, lo faceva lui il 7.
Devo mettere l'asso.
Perdiamo una giocata un po' strana di Causio, che quasi ingannò il presidente. E quindi abbiamo perso quel giro importante e abbiamo perso la partita. Ecco che naturalmente il presidente non ci stava, allora ha cominciato a dire no, ma perché? No.
Però era colpa sua, diciamo.
Sì, no, ma se l'è presa dopo la colpa, dicendo speriamo di rifarlo, perché lo so che ho sbagliato io. Perché
lo fece come?
Ecco, non telegramma proprio.
Ma ti mandò un telegramma il Presidente della Repubblica?
Sì, sì.
E cosa aveva scritto nel telegramma?
Eh no, che si prendeva la responsabilità della sconfitta della partita a carte e che sarebbe contento di poterlo rifare questa partita, ecco, quando avevo smesso.
E poi vi invitò al Quirinale.
Era l'ora di mangiare, ho detto mangiamo qua. Allora il mio posto è questo, voglio Berzo da una parte e Zoff dall'altra, tutti i giocatori. E poi ho detto se c'è posto per i ministri e gli onorevoli, bene, se no vadano pure al ristorante. Proprio così, proprio.
Fantastico. Tu allora eri considerato un giocatore longevo, vecchio.
Sì, 40 anni.
E come ti sentivi ad allora essere considerato più vecchio?
Ma il più vecchio, sai che si accorcia che è l'ultima possibilità di un grande avvenimento in cui partecipi, il fine vita calcistico se vogliamo, però allora cerchi proprio di tirar fuori il meglio da quello che ti propone ancora la vita.
Adesso hai 80 anni. E come la vivi la vecchiaia?
Ma la vivo da vecchio, no? Perché è difficile quando sento dire io sono come uno di 20. Io dico no, io ho sempre vissuto nella realtà. Quindi vengo da casa contadina dove c'è la realtà. La terra, il tempo, la pioggia, la grandine, tutte cose autentiche, capito? Non è che puoi far vedere cose che non ci sono. E quindi ho sempre vissuto, ma insomma adesso come sempre seguo tante cose, leggo abbastanza giornali, qualche libro, insomma così mi muovo, vengo qua dove siamo adesso a fare qualcosa, giocavo un po' a golf, adesso qualche ruggine un po' meno, nuoto, insomma questa è la vita, è questa. Certo non è semplice per uno vecchio, perché quello che ha visto tutti i cambiamenti non è così semplice, perché situazioni che una volta erano in un modo adesso sono rovesciate. E allora dici, caspita, ma sto invecchiando proprio, che vedo tutto diverso o veramente cambiano le cose? Ne cambia il mondo, non so quanto va avanti o indietro, in situazioni va avanti molto, però io sono sempre legato anche a cose che possono essere anche nella vita moderna, insomma, un certo comportamento, il rispetto, l'educazione, la dignità, ecco questo, perché proprio il successo deve arrivare da sostanza, non da momenti di gloria. Pensa che frase, no?
Hai rimpianti?
Ti dirò che sono rimpianti, sono così arrogante stato nel mio ambito, nel mio lavoro, che difficilmente vedo le partite, anche quelle belle mie, eccetera, perché c'era sempre qualcosa che non andava, no? Sai, il perfezionismo, quindi significa poca umiltà, arroganza. Però nello stesso tempo mi sono sempre salvato dicendo è inutile che se avessi fatto così, si vede che in quel momento non potevo fare così. Sono realista. La frase di mio padre, presi un gol in Serie A, E lui mi disse, ma come mai quel gol lì, come l'hai preso? E ho detto, non mi aspettavo tirasse. E lui mi fa, perché fai il farmacista? Sei il portiere, se non te l'aspetti te, chi si deve aspettare il tiro? Hai capito? A casa mia non c'erano scuse, mai, di niente. E questa è la mia sostanza, che quindi ho sempre preso. Mi sento delle responsabilità, perché il lavoro, qualsiasi lavoro, va fatto bene. Non importa di che livello, però va fatto bene. E quindi c'è sempre qualcosa che si poteva far meglio, però poi dico, se non l'ho fatto in quel momento non ero in grado di farlo. E allora ti permette di andare avanti, se no stai lì a menarla tutta una vita.
Hai un sogno nel cassetto, qualcosa che vuoi fare?
No, io sono realista, non mi illudo, però è logico, il mondo moderno e poi il mondo contadino era molto importante, perché il vecchio si metteva lì seduto sul coso mentre partecipava, o lo facevano partecipare almeno nel mondo moderno. Insomma, invece è molto più difficile, non per me naturalmente, però questo è un concetto generale, ecco, adesso ti mettono nelle case di cura e perché non si può fare altrimenti, e non è dico che eravamo meglio una volta, però venendo da certi mondi, insomma, diversità ce n'è. Io cerco di essere onesto con me stesso.
Ultima cosa, qual è il più bel ricordo che hai?
Qua cominci a dire cose che per apparire meglio come persona, cominci a dire il figlio, non il figlio, famiglia, genitori, quindi certamente nell'ambito dello sport, il mondiale. Lo sport è così immediato, così violento, così di soddisfazione, che tutte le altre, almeno io le ho vissute proprio per gradi, hai capito? Poi magari qualcuno dirà, ma come è nato tuo figlio e tu lo vedi per gradi? Sai perché non mi avete mai preso in castagna voi giornalisti? No, scusa se dico del giornalista, ma lo eri anche. È che io quando parlavo piano, quindi difficilmente cado con una parola in più che si può estrapolare e impiantare tutto un ragionamento, ecco, quello sempre.
Dino Zoff non ha detto una parola fuori posto nemmeno questa volta. Restiamo a parlare della solitudine dei portieri, di quanta nostalgia abbia dell'asciuttezza del mondo contadino, quello dei suoi genitori, dei suoi nonni, di quanto abbia a cuore i comportamenti corretti. Tanto che vuole accompagnarmi alla macchina. E prima di salutarmi, si scusa per essere arrivato all'intervista con 5 minuti di ritardo. Lo fa per 3 volte. L'ultima cosa che faccio è guardargli le mani, quelle che a un minuto dalla fine della partita con il Brasile bloccarono sulla linea di porta il colpo di testa di Oscar e regalarono all'Italia un decennio indimenticabile.
Altre storie, una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, la producer è Valentina Meli, in redazione Francesca Abruzzese, le registrazioni e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti.